Geronimo. Lettere e libri con Massimo Zenari.
Robert Schumann fu un uomo, prima che un artista, tormentato, sensibile alla poesia, alla letteratura, oltre che alla musica, da perfetto propugnatore del romanticismo. Visse un'infanzia segnata dal suicidio della sorella maggiore Emilie ed egli stesso fu attraversato appena 19enne da pensieri di morte, prima di tentare il suicidio, 2 anni prima di spegnersi ancora giovane in una clinica di salute mentale. Sapeva bene che cos'è il dolore. Nel 1838 Schumann compose le Kinderszenen, le scene infantili da cui abbiamo ascoltato la numero 11 in mi minore, Fürchten machen, Babau in italiano, nell'esecuzione storica di Martha Argerich. Scene infantili ispirate a Schumann da alcune lettere che gli aveva scritto la moglie Clara, nelle quali Clara coglieva l'animo a volte fanciullesco del marito. E se in un primo tempo Schumann sostenne che queste 13 brevi e brevissime composizioni per pianoforte erano state scritte per bambini da parte di un adulto, in seguito le definì reminiscenze per adulti da parte di un adulto. Quindi non più musica per bambini, ma musica sui bambini. Questo lungo e ampio preambolo per introdurre un ospite che a un bambino che ha un dolore per amico ha dedicato un libro per certi versi sorprendente, Un bene al mondo, uscito per i Coralli dei Naudi nel 2016 e che in fondo a quel dolore è tornato l'anno seguente, editorialmente parlando, con la sua prima prova poetica, Promemoria, pubblicata nella collezione di poesia sempre di Einaudi. Ben trovato, Andrea Baiani.
Grazie dell'invito.
Andrea Baiani, autore di libri apprezzati e premiati, riconosciuti come Se consideri le colpe del 2007 e Ogni promessa del 2010. A Chiasso Letteraria ha incontrato una rappresentanza degli studenti del Liceo 1 di Lugano guidati dal loro docente, il poeta Massimo Gezzi. Baiani, che da sempre è attento al mondo della scuola, dei ragazzi, dell'infanzia, come testimoniano anche i reportage La scuola non serve a niente e Domani niente scuola. Andrea Baiani, allora, Un bene al mondo si apre con questa dedica. Per i bambini che siamo stati e per quelli che crescendo siamo diventati. Se ne sarebbe potuto appropriare in qualche modo anche Schumann per le sue scene infantili. Quanto è importante per lei, scrittore, oltre che uomo, non solo l'età dell'infanzia, ma il mondo dell'infanzia?
Beh, intanto, grazie di questa, non so come dire, questo stimolo su Schumann, ed è buffo perché io anni fa, in realtà credo 4-5 anni prima di scrivere Un bene al mondo, non so come mai mi ero fissato che dovevo scrivere un libro su Schumann bambino. Avevo cominciato a fare tutta una serie di ricerche, di letture, ma non so nemmeno io perché la sua musica da sempre mi tocca, perché i suoi leader mi toccano, non lo so. Fatto sta che in realtà lei mi ha illuminato molto con questa, forse c'erano i germi di un libro che dovevo ancora scrivere, che poi sarebbe diventato Un bene al mondo. Dell'infanzia non so cosa dire, ma io sono quello che ne resta, io sono quello che resta della mia infanzia, come ognuno è quello che è sopravvissuto alla propria infanzia, e poi lo si può raccontare oggi tra le tante domande che facevano i ragazzi. Si parlava in qualche modo anche del fatto del poter scrivere soltanto a una certa distanza dall'esperienza. In qualche modo è come se si vivesse qualcosa, servisse il tempo necessario per farlo sedimentare, e poi la scrittura finalmente potesse farlo vivere dentro le parole. Ecco, forse scrivere nell'età adulta è il momento giusto per far vivere l'infanzia a distanza di tempo e riviverla nelle parole.
È giusto magari dire agli ascoltatori che non hanno letto il libro che Un bene al mondo racconta appunto di un bambino che ha un suo percorso di crescita graduale accompagnato da questo dolore che assume talvolta le sembianze di un cane, direi che potremmo definirlo il suo cane da guardia. Di per sé la trama va avanti con questa crescita di questo bambino in compagnia comoda e scomoda del suo proprio dolore. Una cosa che colpisce è che comunque questa evoluzione del bambino viene accompagnata dall'evoluzione del proprio dolore. Dolore che è il protagonista anche dell'altro libro di cui abbiamo accennato, che è uscito proprio a ridosso di Un bene al mondo, Promemoria, sono i versi di Promemoria. Quanto dolore di Andrea Vagliani c'è in questi due testi?
Beh, il primo appunto, Un bene al mondo, è proprio... Cioè, voglio dire, noi quando si tratta di libri per bambini, ad esempio, siamo tranquillissimi nel dire c'è un bambino che ha come amico un animaletto a cui dà come nome il nome di Dolore. Quando sono libri per adulti sembra che dobbiamo spiegare tanto. È come se fosse una favola da un certo punto di vista, per cui c'è un bambino che ha un amico che non descrive mai, non è mai descritto, si sa solo che è qualcuno con cui lui gioca. In qualche modo è qualcuno con cui lui cresce, e di fatto, in fondo, e con questo rispondo anche alla domanda sulla relazione tra la persona e la scrittura, in fondo Un bene al mondo racconta, è la storia in fondo di una vocazione, di come un bambino diventa scrittore grazie al fatto che ha dato cittadinanza nella sua vita anche al dolore, non soltanto alla parte luminosa, ha lasciato che la parte in ombra desse il suo contributo, e grazie a quello, grazie al fatto di ascoltarla la parte in ombra o di lasciarla parlare, è diventato uno scrittore. Diciamo che grazie a questa parte in ombra, che non hanno soltanto gli scrittori, non hanno solo gli artisti, gli scrittori e gli artisti in qualche modo hanno la fortuna di trovare un luogo dove farli stare, dove farlo stare lo spazio del dolore, perché il dolore ce l'hanno tutti, però diciamo quella mia zona d'ombra mi ha aiutato da sempre a scrivere, perché senza l'ombra la luce non c'è e senza la luce non c'è l'ombra, per cui c'è tutto di me, c'è l'ombra, c'è la luce, c'è il dolore e c'è quello che grazie al dolore chiamiamo un po' retoricamente felicità.
Giustamente in questa storia che potremmo definire in effetti favola, e favola anche dal punto di vista della sua conduzione della scrittura, è una narrazione molto particolare, magari poi le chiederò di leggere giusto l'inizio per dare un'idea ai nostri ascoltatori di quello che intendiamo dire. Questo dolore viene portato nella vita del bambino dai genitori, quindi dagli adulti che a loro volta sono stati dei bambini, quindi è verosimile che se lo siano portati da bambini, a loro volta trascinati dai propri genitori e via dicendo. È come un gioco infinito per cui non c'è un vero responsabile a questo dolore, è un dolore insito nell'uomo.
E di fatto è esattamente questa cosa, cioè un po' c'è da sempre questa... ridicola e semplificatoria ideologia per cui i bambini non soffrono se non i bambini che vivono in condizione di, se non quelli per cui si può usare la parola disagio, che vivono in paesi svantaggiati, eccetera. Come se invece per qualcun altro il dolore non esistesse, esistesse solo lo star bene. Ma in realtà il dolore esiste per tutti, e in qualche modo quello che le persone cercano di fare attraverso i mezzi che hanno, che sono le parole tendenzialmente, il pensiero, il confronto con gli altri, è sempre cercare di, e soprattutto in Occidente questo, cercare di dare una spiegazione al dolore. Cioè, in fondo il nostro Occidente cartesiano ci ha detto una cosa e ci ha insegnato questa cosa, che il dolore è conseguenza di qualcosa che non ha funzionato, e quindi noi passiamo tutta la vita a spaccarci la testa a capire che cosa non ha funzionato. Sono i genitori, sono l'infanzia, eccetera eccetera, e invece il dolore c'è e arriva probabilmente insieme alla nascita. E poi uno, a seconda di quanto è sincero con se stesso, a seconda di quanto è in grado di essere sincero con se stesso, darà tutta la colpa ai genitori, darà tutta la colpa alla città in cui è vissuto, eccetera eccetera. Però in fondo per me era come dire, il dolore arriva insieme alla vita, perché è la vita, fa parte della vita, è il ciclo di vita e morte, è la natura. Cioè, se guardassimo un attimo soltanto non soltanto alla nostra porzione di specie, ma anche alle altre specie di cui siamo parte, e se uno desse un'occhiata alla natura si renderebbe conto che eliminare la morte, eliminare il dolore, eliminare è un giochino pubblicitario, e la vita dalla parte della pubblicità, la vita senza dolore.
Indubbiamente, da questo punto di vista si può leggere nemmeno tanto come paradossale il fatto che nel suo libro, in questa favola, in questa specie di romanzo, dico specie non con un'accezione negativa, ben inteso, il mondo esterno, compreso il mondo esterno al bambino, compresa la parte di casa abitata dai genitori, assume un valore negativo, mentre il dolore spesso è il momento e l'attimo di felicità di questo bimbo.
Sì, perché come ne parlavamo questa mattina con i ragazzi, c'è una lettura anche politica di tutto questo, e forse oggi nel 2019, con quello che viviamo dovunque in Europa, negli Stati Uniti e dovunque nel mondo, è una questione di cittadinanza, e se tu pensi di risolvere il problema non dando cittadinanza alla parte che non vuoi vedere ma che esiste, se tu pensi di poter risolvere le cose con le ruspe, togliendo via da un centro cittadino quello che non vuoi vedere, ma quello resta, perché anche se è fuori dal centro cittadino c'è, e allora in realtà è solo dando cittadinanza a quella cosa che, se non felice, quantomeno sei completo, almeno puoi usare gambe, braccia e testa e non soltanto fare un lifting personale o sociale.
Allora, Andrea Bagliani, le chiedo gentilmente di leggerci l'inizio del romanzo, della favola Un bene al mondo.
Leggo i primi due capoversi,
sì.
Magari. Anche se questa non è una favola per bambini, bisogna che io cominci scrivendo C'era una volta, perché era proprio una volta che c'era un bambino. C'era un bambino che aveva un dolore da cui non voleva mai separarsi. Se lo portava dappertutto, ci attraversava il paese per andare a scuola tutte le mattine. Quando arrivava in classe, il dolore si accucciava ai suoi piedi e per 5 ore se ne stava senza fiatare. All'intervallo il bambino lo portava con sé in cortile e all'uscita da scuola riattraversava il paese al contrario con il dolore di fianco. Quando arrivava a casa si lavava le mani, perché così gli avevano insegnato sua madre e suo padre. Poi apriva lo sportello del frigorifero, controllava se c'era qualcosa di pronto e se non c'era niente si preparava degli spaghetti con il pomodoro. Quindi stendeva una tovaglia sul tavolo e mangiava. Il dolore montava sulla sedia accanto e mentre mangiava il bambino lo accarezzava. Quando c'erano i genitori invece il dolore stava tra i piedi del suo padrone. In tanto il bambino faceva sparire la mano sotto il tavolo e gli offriva un pezzo di pane. Il dolore avvicinava il muso alla mano e dopo gli leccava le dita.
Grazie mille. È evidente che con un inizio del genere il dolore non poteva che prenderci anche il grosso della nostra chiacchierata, della nostra conversazione, però sarebbe limitativo ridurre Un bene al mondo a un libro sul dolore di un bambino. È effettivamente un libro anche sullo scrivere, sulla scrittura. E allora mi permetto di chiederle ancora brevemente, prima di farle l'ultima domanda, di leggerci due poesie tratte da Promemoria, la numero 6 e la numero 27.
Sì, promemoria che peraltro, pur essendo venuto editorialmente parlando, è uscito dopo Un bene al mondo, in realtà è il libro che ha dato l'avvio a Un bene al mondo. L'ho scritto, ho scritto le poesie di promemoria, da cui è nato Un bene al mondo, anche se poi Einaudi ha deciso di pubblicare prima il romanzo e poi le poesie. Dunque, la numero 6. Imparare a parlare dai bambini, inventare il plurale delle cose, un bao, due, tre bai, dimenticare le coniugazioni, far cadere in terra il tempo, non camminarci sopra scalzi. La 27. Aprire le gabbie, togliere le virgole, allontanare tutti i punti, sparare in aria, lasciar scappare le parole, nella notte sentirle abbaiare nei dintorni, la mattina sentirle rientrare, da sole le parole non ci sanno stare, fare la conta di quelle non rientrate, chiudere le gabbie, sentirle ringhiare.
Andrea Baiani, in questi versi il linguaggio dei bambini è in qualche modo contrapposto a quello degli adulti. Che cosa insegna a uno scrittore, allo scrittore Andrea Baiani, il linguaggio dei bambini, al di là della metafora?
Sì, ma non è una metafora. In fondo la contrapposizione non è tanto, secondo me, tra il linguaggio dei bambini e il linguaggio degli adulti, o meglio, lo è, ma nella misura in cui è una contrapposizione tra il linguaggio spontaneo, anarchico e personale dei bambini e il linguaggio che poi è il linguaggio del potere che trasforma gli adulti in persone che dicono tutti la stessa cosa e con le stesse frasi. Dai bambini si impara il fatto che fanno degli errori, che dicono degli spropositi, che imparano, che quindi in qualche modo sovvertono l'ordine del discorso degli adulti. E non a caso tutti i genitori, quando vedono i bambini, quando sentono i bambini parlare, chiamano immediatamente i nonni e dicono: sai cosa ha detto il piccolo Federico? Ha detto la luna è caduta per terra. E da quello nasce la poesia, ma nel senso che nasce il fatto che il discorso comune si rompe, che è quello che succede nella poesia, nei bambini si rompe in maniera naturale. La poesia fa questo: prendere il discorso comune, che è un modo di parlare che, senza rendercene conto, tutti pronunciamo frasi nello stesso modo, tutti diciamo gli stessi intercalari, e invece i bambini in maniera naturale, anarchicamente, se ne fregano. E finché poi non arriva qualcuno a insegnargli drammaticamente un galateo sintattico e a farli parlare come tutti.
Il tentativo dello scrittore di recuperare quell'innocenza perduta di cui si parlava all'inizio, forse.
E però farlo con tutta la consapevolezza degli adulti, e quindi quel recuperare, e in questo forse è proprio una delle definizioni della letteratura, recuperare quello stato di natura o quello stato di innocenza per via artificiale. Cioè la letteratura fa quello, è quell'artificio che spacca in maniera intenzionale ciò che l'uomo ha costruito per far uscire l'iceberg di quell'elemento primario che sta nei bambini, che sta nell'infanzia, che sta nella natura e che l'uomo troppe volte copre col cemento, diciamo.
Grazie Andrea Baiani di essere stato con noi quest'oggi.
Grazie a voi.
Andrea Baiani, del quale ricordiamo le due ultime pubblicazioni, uscite entrambe da Einaudi, Un bene al mondo e le poesie di promemoria.
Thank you.
Forse possiamo congetturare qualche affinità tra il dolore esistenziale di Schumann, quello che accompagna il bambino di Un bene al mondo e quello che trapela dai versi di promemoria di Andrea Baiani. Una cosa però è certa, definire il dolore è un'impresa difficile per la sua stessa enigmatica natura. Suggerendo di leggere e rileggere sempre il capolavoro che è La cognizione del dolore di Carlo Emilio Gadda, vale la pena di lasciarsi tentare dall'ultimo saggio di Fabrizio Benedetti, neuroscienziato noto per gli studi sugli effetto placebo, che ha appena dato alle stampe per Carocci un agile compendio delle sue ricerche. Il dolore, 10 punti chiave per comprenderlo. I 10 punti chiave del testo dovrebbero permettere ai non addetti ai lavori di cogliere tutte le sfaccettature del dolore, i suoi meccanismi, le sue influenze psicologiche e sociali, la sua misurazione, il suo trattamento, nonché gli strumenti oggi a disposizione per capirlo e possibilmente per sconfiggerlo. Finisce qui il Geronimo di oggi, Geronimo che si potrà riascoltare e scaricare in podcast dal sito internet di Rete 2 o dall'applicazione RSI Play. Buona giornata e buona lettura da Massimo Zenari.